12 dicembre 1969 è un venerdì, giorno in cui le banche sono più affollate del solito.
A Milano, nella banca dell'agricoltura di Piazza Fontana, la bomba scoppia alle 16.37. Ci sono 17 morti, 14 sul colpo, ma anche 87 feriti. Alcuni resteranno mutilati per sempre, vite distrutte, eppure di loro non si è parlato quasi mai.
Ma c'è una 18ª vittima legata a quell'infame strage. Morirà in questura a Milano pochi minuti prima della mezzanotte del 15 dicembre. O forse no, pochi minuti dopo la mezzanotte. Ci sono versioni diverse. La cosa è importante perché alle 24 cambia il magistrato.
Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva.
Quella notte a Milano era caldo, strano per un 15 dicembre. Da una finestra del quarto piano della questura milanese vola Giuseppe Pinelli, per tutti Pino, ferroviere anarchico. Nessun colpevole per la sua morte, sentenziarono anni dopo. Del resto, dopo molti processi, i giudici non condannarono nessuno per Piazza Fontana.
È subito chiaro che la bomba del 12 dicembre non è il gesto di un folle o di un isolato. Infatti quel giorno erano previsti 5 attentati concentrati in 53 minuti a Roma e a Milano.
3 gli attentati a Roma che provocarono 16 feriti, alcuni gravi. Una bomba alla Banca Nazionale del Lavoro in via San Basilio, una seconda in piazza Venezia e una terza lì vicino all'altare della patria.
A Milano invece una seconda bomba, attenzione, venne ritrovata inesplosa in piazza della Scala, a poche centinaia di metri dalla banca dell'agricoltura. È fatta scoppiare alle 21.30 dagli artificieri della polizia. Si distruggono così indizi che potevano essere preziosi. Strano. Tanto più che quando gli artificieri comunicano non c'è pericolo, è inutile farlo esplodere. Da Milano chiedono indicazioni ai superiori, cioè a Roma, e da lì rispondono: fatela scoppiare. Uno strano modo di indagare. È la prima stranezza di una lunga, lunga serie.
Dunque, il 12 dicembre 1969 a Piazza Fontana c'è la prima di una lunga serie. C'è la prima strage di una lunga serie. E ci sono i primi morti di quella che poi verrà chiamata strategia della tensione.
I primi morti. Però quella non è il primo attentato per uccidere. Dal 3 gennaio al 12 dicembre 1969 ci sono in Italia 145 attentati politici, circa uno ogni 3 giorni. 96 sono di riconosciuta marca fascista, altri di incerta attribuzione.
Per esempio, il 25 aprile 2 ordigni sono piazzati a Milano, uno al padiglione della Fiat nella fiera campionaria e l'altro alla stazione centrale. 20 persone ferite. Fra l'8 e il 9 agosto 1969 ben 10 bombe vengono collocate su altrettanti treni lungo la penisola. Ne scoppiano 8, ferendo leggermente 12 persone.
Anni dopo, troppi anni dopo, sarà ufficiale quello che molti sospettano subito. Sono sempre le stesse mani a costruire e innescare quelle bombe.
L'episodio più grave, ma quasi sconosciuto, si registra il 4 ottobre 1969, quando vengono deposti a Trieste, su un davanzale dei bagni della scuola materna slovena, quasi 6 kg di gelignite, con una potenza doppia rispetto all'ordigno di Piazza Fontana. Il contatto, cioè lo scoppio, è fissato per le 12. Solo un difetto tecnico impedisce la deflagrazione, che avrebbe investito i bambini dell'asilo. L'attentato fallito fu tenuto segreto e solo nel gennaio 1971 se ne ebbe notizia. Molti anni dopo, nel 1996, furono individuati 4 autori di quella mancata strage, tutti del gruppo neofascista di Ordine Nuovo. Dunque, la volontà di uccidere era chiarissima. A chi sa ben guardare, sono anche evidenti le protezioni verso i fascisti.
Ricordo a chi è più giovane, a chi ha perso qualche pezzo di memoria, le principali stragi che seguirono Piazza Fontana. 8 morti in Piazza della Loggia a Brescia, 12 morti sul Trenitalia, questo sempre nel 1974. E poi ci sono altri attentati che ci ricordano meno. Non possiamo chiamarli minori perché ci sono morti alla questura di Milano, a Peteano, anche a Savona. c'è una strage su un treno il 22 luglio 1970 di cui pochissimo si parlerà, sia allora che dopo. Perché sette morti sono pochi? Perché Gioia Tauro è periferia dell'Italia? O per altre ragioni? Poi magari nel dibattito ne parliamo un attimo di questo.
Per Piazza Fontana gli investigatori si concentrarono sulla pista anarchica. Si arresta Pietro Valpreda. In questura a Milano viene interrogato Pinelli. Entra vivo ed esce morto.
Dopo che Pinelli è volato dalla finestra della questura, i poliziotti fanno capire ai giornalisti che si è ucciso perché è colpevole. Anzi no, Pinelli si getta dalla finestra quando capisce che l'assassino è Pietro Valpreda. Sconvolto lui dalla fine dell'anarchia e si butta. Anzi no. Le versioni cambiano di continuo, non si riesce neppure a sapere quanti poliziotti ci sono in quella stanza. Si arriva all'assurdo, tutto è così assurdo che Dario Fo farà uno spettacolo, morte accidentale di un anarchico, volutamente tragico e ironico. Non deve inventare nulla Dario Fo, le bugie e le versioni incredibili arrivano tutte da dire.
Il ballerino Pietro Valpreda viene arrestato e accusato di essere l'attentatore di Milano. Resterà in galera 3 anni. Il presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, plaude alla cattura del mostro. Il suo telegramma di felicitazioni al capo della polizia è letto al telegiornale da un giovane giornalista che, indovinate un po', si chiama Bruno Vespa. I titoli dei quotidiani, beh, potete immaginarli. Gli anarchici sono certamente colpevoli, sono dei mostri.
Presidente del Consiglio del Democristiano Mariano Rumor, nel suo messaggio dopo l'attentato, dichiara: quello che è accaduto rende urgente la firma del contratto dei metalmeccanici. Qualcuno, forse un po' ingenuo, si chiede cosa c'entrino gli operai. Qualcun altro pensa che quella frase è quasi una rivendicazione, va tradotta così: se non volete bombe, smettetela con gli scioperi. Pochi giorni dopo viene firmato il contratto dei metalmeccanici. È un buon accordo, è un ottimo accordo, spianerà la strada a una stagione di diritti importanti che abbiamo perso negli ultimi anni, ma sono stati diritti importanti che difendevano i lavoratori. Ma forse non era questo il punto, cioè non faceva paura il contratto, facevano paura i metalmeccanici e bisognava in qualche modo fermarlo.
Rumor è della DC. La Democrazia Cristiana, il partito che da oltre 20 anni guida i governi italiani. Forse i più giovani non sanno che cos'era la Democrazia Cristiana. In breve, era un partito di centro con varie anime. Il suo simbolo è uno scudo crociato per ribadire che è il partito dei cattolici, o forse la lunga mano del Vaticano.
Damiano ci governa anche con i socialisti, i PSI.
Torniamo a quel dicembre 1969. Pochi giornalisti coraggiosi dubitano della pista anarchica. Una si chiamava Camilla Cederna. Viene quasi linciata dai colleghi, in particolare dal Corriere della Sera. Anche il sindaco di Milano, Aldo Aniasi, ex partigiano che era allora nel PSI, il Partito Socialista, non crede che siano stati gli anarchici. E lo dice.
Giudice forte, ma soprattutto siamo noi, studenti operai, che scendiamo in piazza, le riempiamo le piazze per dire non crediamo alla verità di Stalin. Le bombe non sono degli anarchici, e soprattutto a dire non ci fermerete, non ci fermiamo. Non avevamo paura? Certo che ce l'avevamo, però avevamo capito che andava nel nostro futuro.
Bisogna spiegare il quadro in cui avviene la strage per capire chi l'ha voluta.
L'Italia è una pedina importante nello scacchiere della guerra che fu detta fredda e che si combatté fra due blocchi, quello a guida USA e quello dell'URSS. Allora il mondo era diviso in due. In realtà esistevano i paesi non allineati, che furono detti terzo mondo. Vedete come cambia il significato delle parole? Oggi noi con terzo mondo intendiamo tutta un'altra cosa.
L'Italia è nel blocco degli USA, che guardano con grande preoccupazione a un paese dove il PCI, cioè il Partito Comunista, è molto forte.
Bisogna ricordare che l'Italia è interna alla NATO, l'organizzazione militare creata in teoria per difendere i paesi liberi dall'URSS e dagli altri paesi detti comunisti e socialisti. In teoria, perché la NATO esiste ancora, non c'è Russia, non c'è più dal 1989. E dunque, quell'organizzazione militare a guida statunitense serviva ovviamente ad altro.
Nella NATO di quel periodo ci sono paesi democratici assai diversi fra loro, ma anche due stati fascisti, Spagna e Portogallo. Dall'aprile 1967 ce n'è un terzo, la Grecia, dove un golpe ha instaurato una dittatura militar-fascistoide.
Questo quadro mondiale, che ovviamente è molto più complesso, ma che abbiamo riassunto con l'accetta, è arrivata una rivolta giovanile, giovanile non solo, e poi si era detta, il 68 è la sua onda lunga. Da oltre un anno gli studenti di mezzo mondo dunque sono in lotta. Anzi, negli USA le rivolte contro la guerra di Vietnam, ognuno dal 1966, nel maggio 68 in Francia c'è stata quasi la rivoluzione, con barricate e scioperi generali.
Ma quel che ci importa, perché qui si capisce che cosa fu veramente la strategia della tensione, è che nel 1969 in Italia l'autunno è previsto caldo, per il rinnovo dei contratti, e caldo sarà. La mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici è impressionante, sottolineo lavoratrici, perché in quegli anni sta crescendo ovunque un movimento delle donne, che negli anni successivi cambierà in meglio la scena italiana.
C'è un'altra novità, imprevedibile, con lo slogan operai studenti uniti nella lotta. Sono le basi di un'alleanza ideale, ma per certi versi completissima. Un solo esempio, immaginate che gli studenti e le studentesse di medicina arrivano davanti alle fabbriche a incontrare gli operai e gli operai per ragionare con loro di perché nei luoghi di lavoro si muore e ci si ammala molto più che altrove, a ragionare di cosa si può fare per difendere la vita e la salute dei lavoratori, delle lavoratrici, ma di tutti. Con ogni evidenza, così, si mettono le basi di una medicina diversa, ma anche di un nuovo sapere operario, dunque di un nuovo possibile potere, pericoloso per chi comanda e fonda il suo dominio anche sulle minoranze.
Insomma, le lotte di quel periodo in Italia non chiedono solamente aumenti salariali, o il diritto allo studio o al lavoro, ma iniziano a portare avanti un'idea diversa di società.
Se oggi di quel periodo si è persa la memoria, non è un caso. Serve a coprire i mandanti e i complici delle stragi, certo, ma soprattutto serve a nascondere che sul piano sociale, economico, politico, l'Italia è tornata, meglio, è stata fatta tornare indietro, per le condizioni materiali di vita, nell'esercizio dei diritti, nella possibilità di organizzarsi sindacalmente e politicamente.
Ma torniamo alle bombe del 12 dicembre. Da subito alcuni indizi portano verso i neofascisti, in particolare verso il padovano Franco Freda, da una parte, e il romano Stefano Dalle Chiaie, dall'altra, ma vengono lasciati cadere dagli investigatori. Peggio, alcuni poliziotti vengono intimiditi o trasferiti, e anche un giudice sarà subito allontanato. Un paio di testimoni muoiono in circostanze strane e poi altre persone legate alla strage e al tentativo di indagare sulla pista nera fanno una brutta fine. Io non giurerei che siano stati uccisi, ma troppe coincidenze insospettiscono e magari sarebbe stata una cosa buona indagare.
Nel giugno 1970 esce il libro Passaggio di Stato. Io ne ho portate alcune copie, ho visto che qui ci sono molti bei libri, comunque se lo volete un po' di copie me le sono fatte dall'editore, ce l'ho. La strage di Stato è veramente sconvolgente da leggere per chi in Italia allora presumeva, e magari presume anche oggi, di vivere in una democrazia sicuramente imperfetta, ma comunque una democrazia.
La strage di Stato, come si intuisce dal titolo, accusa lo Stato di aver incoraggiato, aiutato, coperto e gestito i fascisti che eseguirono la strage di Piazza Fontana. Non alcuni funzionari dello Stato, ma i suoi vertici hanno gestito quella strage.
D'altronde, se ad aiutare e coprire i fascisti fossero stati solo alcuni funzionari statali, poche me ne marce, come si dice, sono stati individuati e condannati.
Che invece per Piazza Fontana e per quasi tutte le stragi successive non vi siano condanne, conferma che lo Stato, nel suo insieme, si impegnò per seppellire la verità, insieme a quei poveri morti.
Bisogna tenere presente alcune cose che pochi allora sapevano, anche oggi pochissimi sanno, nel corso degli anni 70 praticamente tutti i vertici dei servizi segreti italiani verranno incriminati o perseguiti per aver coperto o aiutato i fascisti. E quindi vengono cambiati, no? E quelli dopo verranno incriminati o perseguiti a loro volta. Un'altra stranezza. Nel febbraio 1972 il governo scioglie l'intero comando della terza armata. Anzi, scioglie la terza armata, viene frazionata tra le altre. Le ragioni? Non si conoscono, nessuno ha mai detto nulla.
Direte, ci furono magistrati o poliziotti onesti che cercarono davvero la verità? Sì, ma questo è uno dei discorsi di cui parleremo dopo.
E comunque venne ostacolati, sabotati, bruciati, bloccati in tutti i modi. In copertina di quel libro, La strage di Stato, c'è la foto di Pietro Valtreda, che ovviamente si trova in carcere. All'epoca si trova in carcere. Con un sottotitolo secco, contro inchiesta.
Nessun nome degli autori sulla copertina della prima edizione. Furono aggiunti 30 anni dopo per la morte di 3 compagni.
Eravamo una ventina a lavorare a questa controinchiesta, una ventina a tempo quasi pieno per quei 6 mesi, ma in realtà ci andavano decine, forse centinaia di compagni. All'interno abbiamo firmato un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare, cioè compagni e compagni che si ponevano fuori dalla sinistra istituzionale.
La controinchiesta è piena di novità, piccole e grandi, uscite da indagini condotte dal basso. Nel pensiero una trama impressionante. La strage di Stato inizia così.
L'uomo scompare la mattina di Natale 1969 a Roma. Il cadavere viene scoperto più di un mese dopo, mercoledì 28 gennaio, dall'operaio di un cantiere.
Quell'uomo scomparso sapeva troppo. Si chiamava Armando Calzolari.
Era un fascista. Ucciso dai suoi stessi camerati perché, schifato dalla strage di Piazza Fontana, minacciava di parlare.
Vale la pena di aggiungere 2 parole. Armando Calzolari, 43 anni, ex ufficiale della Marina Mercantile, è un uomo di fiducia di Junio Valerio Borghese.
Un nome che ai giovani è sconosciuto. Junio Valerio Borghese fu uno dei capi del fascismo prima e poi fu il comandante della decima massa. Abile militare, dice chi si intende di quelle cose, ma soprattutto fu il capo dei torturatori da 1943 in poi. Lino Valerio Borghese, alla fine della guerra, viene salvato dai processi grazie all'intervento diretto degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, che pensano che un militare così abile possa tornare utile nella lotta al comunismo. Così, da libero cittadino nell'Italia democratica, Borghese dà vita al fronte nazionale. Il suo sogno è fare in Italia un golpe come quello del 1967 in Grecia, me lo dice direttamente.
Ma torniamo a Calzolari. Il suo cadavere viene trovato in avanzato stato di putrefazione, 35 giorni dopo la scomparsa, in un pozzo, da un operaio che lavora con la ruspa. Nel pozzo, profondo 2,85 m, c'è poca acqua, eppure chi indaga parla di un casuale annegamento.
Ma un amico di Calzolari, come cognome, ha testimoniato più volte di aver ispezionato quel pozzo giorni prima e che dentro non c'era nessuno. Il perito stabilirà che la morte risale a 20-30 giorni prima, dunque tra il 31 dicembre e il 9 gennaio, come minimo 6 giorni dopo la scomparsa.
Nella controinchiesta si citano varie testimonianze sui litigi tra Calzolari e gli altri camerati. Non era una fantasia. Ma ci vollero 6 anni, non 6 settimane o 6 mesi, perché un giudice dicesse che Calzolari era stato ammazzato. Nel febbraio 1976, infatti, il procuratore Enrico Di Nicola sentenziò che Calzolari fu ucciso e poi gettato nel pozzo. 6 anni, un po' tardi per seguire quella pista.
Cos'altro c'è nella controinchiesta? Ci sono altre storie di neofascisti, dei loro legami con i militari e con i servizi segreti e con la Grecia. E di come i fascisti si infiltrano nei gruppi della sinistra extraparlamentare e soprattutto tra gli anarchici. Ci sono testimonianze di come quei fascisti infiltrati proponessero a tutti di fare attentati. Lo so bene perché una delle testimonianze è la mia. Mario Merlino, fascista infiltrato, mi propose di fare.
Un quadro prezioso di notizie, ovviamente corredato da ipotesi e da riflessioni politiche.
Dopo tanti anni, ripensandoci, rileggendo, riflettendo, le notizie che abbiamo dato nella strage di Stato erano tutte attendibili?
Sì, con qualche errore. Poi nel dibattito ne parleremo.
Con qualcosa nel quadro politico che allora non si sapeva. Ma l'insieme è tutto giusto. Infatti è quello su cui nel 1993, si muoveranno alcuni magistrati. Uno si chiama Guido Salvini, nessuna parentela con quell'altro Salvini che di quel nome non fa Guido ma fa 49 milioni.
Il libro ebbe un successo straordinario perché era veritiero e ben scritto e arrivò al momento giusto.
La strage di Stato fu diffuso in modo militante.
Sì.
No, abbiamo... Accorciamo, vediamo
no,
questo.
Non me l'avevi detto.
Non te l'avevo detto. Però allora ti dico che ci sono due bicchieri d'acqua. Avevamo previsto degli spazi musicali, ma per guadagnare tempo non l'abbiamo messi, però bisogna uno spazio per bere, non ce lo potete dire.
La strage di Stato fu diffuso in modo militante, ma anche nelle normali librerie. Venne ristampato di continuo. Per qualche anno fu introvabile, ma adesso è ripubblicato da Odradek.
Ed è già rifinito, dovranno ristamparlo. Sul fatto che il libro fosse opera di un collettivo e sulla decisione di mantenere l'anonimato, magari discutiamo dopo.
Servono altre due parole sulla strategia della tensione, per arrivare all'oggi.
Per tentare di arrivare all'oggi, che non è facile. Se aggiunge della tensione la definizione di un giornalista inglese, data poche settimane prima di Piazza Fontana, su quello che sta accadendo in Italia nel 1969.
Con strategia della tensione si intende incoraggiare l'estrema destra a passare al terrorismo per creare un clima di insicurezza in Italia e giustificare così leggi speciali, oppure per spingere verso un colpo di Stato militare.
Chi vuole il golpe in Italia? O in alternativa, chi vuole leggi speciali che limitino la libertà di sciopero e di Stato? Ne possiamo discutere, ma per me, per i compagni e le compagne che scrissero quel libro, è evidente che bisogna cercare fra i padroni, in una parte della DC, degli ambienti militari più legati agli Stati Uniti e altri.
Quando uscì Strage di Stato, sapevamo dei colonnelli greci e dei loro legami con l'estrema destra italiana. Molte altre cose non le sapevamo. Ad esempio che nel maggio 1965, dunque 2 anni prima del colpo di Stato in Grecia, vi era stato all'Hotel Parco dei Principi di Roma un convegno promosso dai vertici militari italiani, cui parteciparono fascisti e neofascisti.
Dai vertici militari italiani, non vi fate sfuggire questa piccola frase. Promosso dai vertici militari italiani.
Molti dei quali negli anni successivi sarebbero divenuti fra i principali protagonisti sul piano operativo della strategia della tensione. In prima fila esponenti di Avanguardia Nazionale, con quel Mario Merlino che poi si infiltrò tra gli anarchici romani, e quello Stefano Dalle Chiaie che ho menzionato all'inizio.
Ma c'era tra questi fascisti a questo convegno così importante anche un certo Carlo Maria Maggi e il gruppo neofascista di Ordine Nuovo, il quale molti anni dopo verrà condannato per la strage del 1974 in Piazza della Loggia a Brescia. Ho detto condannato? Perché? Assolto 2 volte? Ma il processo non è regolare, bisogna rifarlo. E alla fine Carlo Maria Maggi sarà condannato. Ma gli anni passano.
Molte, troppe coincidenze legano i vertici militari italiani a fascisti e neofascisti. A rigor di logica è probabile che siano anelli di una stessa catena.
Provo a farmi qualche domanda con voi. Furono i vertici militari italiani a trasmettere la cultura della guerra non ortodossa. Guerra non ortodossa è la definizione tecnica che viene data di guerriglia e contro guerriglia, di terrorismo e contro terrorismo, che poi sono le stesse cose. Fu un vertice militare italiano che trasmette la cultura della guerra non ortodossa all'estrema destra, creando o rafforzando i loro legami in funzione anticomunista? La mia risposta è sì, ce ne sono, c'è una montagna di prove. Fu un vertice militare a mettere in campo quella strategia della tensione che porterà a Piazza Fontana? Sì, io rispondo sì, ci sono le prove. Lo fecero d'intesa con la NATO, cioè con gli USA? Di nuovo la mia risposta è sì. Dentro il governo molti sapevano fin dall'inizio, certamente, impossibile che non fosse così. Domanda finale. Allora l'Italia era un paese a sovranità limitata? Rispondo sì e aggiungo, l'Italia è ancora un paese a sovranità limitata. E tanto per fare un solo esempio, uno solo, vi ricordo che noi ospitiamo armi nucleari senza che il Parlamento ne abbia mai discusso. E poi c'è un'altra cosa importante, che da noi, al contrario di quasi tutti gli altri paesi che si dicono democratici, il segreto di Stato è totale. Noi non abbiamo accesso a nessun documento segreto, mentre gli altri paesi, dopo un po', questi documenti vengono sempre desecretati, resi pubblici, resi accessibili. E questa cosa è interessante, se volete, un'altra delle cose di cui vale la pena mattino per vedere.
Ma come sono finiti i processi di Piazza Fontana?
Nel giugno 2005 la Corte di Cassazione stabilì che quella strage fu opera di, virgolette, un gruppo eversivo costituito a Padova nell'albero di Ordine Nuovo, il capitanato da Franco Freda e Giovanni Ventura.
I quali però non sono più perseguibili per legge, in quanto precedentemente assolti con giudizio definitivo della Corte d'Assise d'Appello di Bari.
Se qualcuno si sta chiedendo come mai una strage a Milano con dei feriti a Roma è finita alla Corte di Bari, ne parliamo un'altra volta perché è una storia lunghissima, il processo si è spostato da una parte all'altra per la Catanzaro, una parte all'Aquila, addirittura è una buffonata infinita che serviva anche ad allungare i termini. Secondo la Corte di Cassazione comunque, se sappiamo chi l'ha organizzato, gli esecutori materiali restano ignoti. Ci sarebbe molto da aggiungere, ma ci fermiamo qui. Perché raccontare questa terribile vicenda oggi?
Perché comprendere la storia è importante e per restituire dignità alle vittime e infamia agli assassini.
Ma anche perché bisogna capire quanto uno Stato pieno di bugie e di ricatti, di segreti e di crimini, fino a organizzare strage, sia pericoloso. Quanto dunque la democrazia italiana possa essere un dolore uomo, con il costante rischio di tornare verso il fascismo, magari mascherato.
Molte cose sono cambiate in 50 anni, ma dentro lo Stato c'è anche oggi chi guarda i neofascisti, oggi si chiamano Forza Nuova e Casa Pound, come ha delle carte da giocare.
Ne potremmo discutere, magari si chiamano anche le Lega Nord, probabilmente si chiamano Lega Nord.
Ma uno dei più grandi problemi è l'informazione pigra e l'amnesia indotta, che hanno fatto sparire dalla memoria le stragi fasciste e le stragi di Stato.
Nella rimozione delle tragedie di quel periodo restano così definizioni varie, quella di anni di piombo, che è un'altra frase travisata.
Oppure resta la definizione di opposti estremismi, cioè di cattivi di destra e cattivi di sinistra, con uno Stato neutrale, anzi buono. Una definizione sbagliata. Sono stronzate, per dirla chiara. Furono molto più terroristici i vertici delle istituzioni dei peggiori estremisti. Furono i vertici dello Stato a favorire, anzi ad organizzare il terrorismo.
Per questo abbiamo tentato di raccontarvi perché fu una strage di Stato e non solo. Grazie a chi ci ha ascoltato e ovviamente la discussione.